Le altre cose, bisogna dire che tantissimi siti dell'amministrazione centrale sono di altissimo livello. Devo dire che le amministrazioni periferiche sono molto più indietro dell'amministrazione centrale, e non è una questione di risorse, è una questione di mentalità. Passo la parola a Salvatore Mare e governatore del Formez PA.
Tanto buongiorno a tutti, cerco la mia presentazione che mi chiedo dove. Allora, tanto per cominciare, un piccolo contributo materiale in questo mondo virtuale. C'è questa guida sull'uso dei social media nella pubblica amministrazione, che tra l'altro è stata realizzata anche con l'aiuto di Caterina Policaro e Giovanna Arata, che sono qua. Non ho portato la scatola, però la potete ritirare nello stand del Formez. Non è recentissima, ha già 2 anni, però alcune cose che sono qui dentro, tutto sommato, almeno dal punto di vista delle considerazioni generali, io credo che siano ancora valide. La prima considerazione che farei è questa. Il titolo, come se la cava la PA con i social network, io lo estenderei dicendo come se la cava la PA con i cittadini, perché comunque questo è il problema. Se i social network servono per stabilire un rapporto diverso con i cittadini, quindi passare dal comunicare al partecipare, la cosa che è importante, al di là, come dire, dei follower, dei mi piace, è che cosa ci faccio con questi strumenti. Alcune considerazioni personali. La prima è questa: secondo me il web e i social network facilitano la partecipazione e la collaborazione, ma non la creano. Quindi dipende molto dall'uso che se ne fa. L'altra è che mentre le persone sono naturalmente portate alla collaborazione, Bauman mi insegna, le organizzazioni pubbliche no, soprattutto quelle italiane, cioè la propensione al collaborare, al fare rete nella pubblica amministrazione è tangibile anche nei rapporti tra i diversi livelli di governo. Quindi il fronte sul quale bisognerebbe lavorare è questo. Quindi cambiare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini significa anche cambiare il modo col quale la pubblica amministrazione amministra e come gli amministratori governano. Quindi si entra su un tema che è quello più ampio del governo aperto. Perché? Perché governo aperto, questa è una definizione standard, la trovate anche su Wikipedia, significa sviluppare trasparenza, partecipazione e collaborazione. Nell'agenda digitale i richiami all'open government sono limitatissimi, però da qualche parte c'è scritto che si prevede che attraverso le diverse iniziative dell'Agenda Digitale Italiana si realizzerà l'e-government attraverso l'open government. E qua vi sfido a interpretarlo. Vi sfido però, cerco anche di dare un piccolo contributo, quindi vi racconto come io ho interpretato questo messaggio, scusate che ogni tanto batte, questo messaggio dell'agenda sul cosa significa fare e-government attraverso l'open government. Intanto vi suggerisco di andare a vedere questo schema che nell'ultimo mese sta girando sulla rete. È stato realizzato da Democracy Ouverte, una ONG francese, è stato tradotto da Open Knowledge Foundation italiana. Secondo me è uno degli schemi più interessanti e chiari su che cos'è l'open government. Riesce a sintetizzarlo in modo molto chiaro. Non voglio approfondire, però vi invito a guardare tutto il lato della partecipazione, dove il rapporto dei cittadini è prioritario, significa confrontarsi, deliberare con i cittadini, coprogettare, poi cosa significa anche coprogettare, fare insieme i servizi, quali tipi di servizi. In questo schema mi preme sottolineare una cosa, la trasparenza e la partecipazione e la collaborazione vanno viste insieme, ma per fare buona partecipazione bisogna fare prima trasparenza, cioè io trovo comunque una sequenza importante in questi tre pilastri dell'open government. Non si può fare partecipazione se non si fa trasparenza, e non si può fare collaborazione se non si fa trasparenza e partecipazione, o almeno non si può fare buona partecipazione. E come colleghiamo il tema dell'open government al tema dell'e-government? Voi sapete che nel passato abbiamo investito rilevanti risorse che oggi non ci sono più. Il tema di questo forum PA è cambiare la pubblica amministrazione in tempi di spending review. L'e-governance si collega con l'open government in questa maniera. Finora tutta l'iniziativa di investimento per l'innovazione CT nella pubblica amministrazione si è concentrata sui processi, cioè si è concentrata sul rendere più efficiente la macchina amministrativa, il che non significa necessariamente fare cose nuove, cioè si sono resi più efficienti i servizi già erogati, sono stati messi online, ma sostanzialmente i servizi sono rimasti più o meno quelli. Quindi l'investimento sull'e-government è molto centrato all'interno dell'amministrazione. Pensare all'open government significa passare dai processi alle persone, i cittadini. Significa andare a capire, tanto mettere le persone al centro di queste azioni, significa andare a capire cosa serve ai cittadini. Quindi passare anche dagli output dell'attività, dei sistemi informativi, agli impatti che queste innovazioni hanno sui destinatari finali. Significa anche che mentre sull'e-government io sono concentrato sull'obiettivo di efficienza, sull'open government l'obiettivo sul quale mi devo concentrare è quello dell'efficacia. Faccio qualcosa che serve. Le due cose non sono in antitesi, anzi si aiutano le une con le altre, perché attraverso l'open government io posso individuare nuovi servizi, migliorare quelli esistenti, quindi finalizzare meglio quelle che oggi sono risorse più scarse alle azioni di government. C'è un altro quadro che è, secondo me, anche utile per capire differenze e come dire, compatibilità. David Osimo alcuni anni fa ha fatto un quadro che non aveva esattamente questo titolo, aveva la parte diciamo di government e la parte di government 2.0, ma sostanzialmente, anzi forse più, è ancora più in tema con il titolo del convegno di oggi. Mentre l'e-government è più centrato su i processi, il controllo, l'open government è più centrato su far emergere i bisogni. Da una parte c'è una pianificazione fatta a tavolino, progetti a lungo termine, elevati investimenti, dall'altra parte c'è flessibilità, progetti a breve termine, minori investimenti. Quindi, tutto sommato, aggiungere in tempi di ridotte risorse l'open government è un qualcosa che è fattibile, nel senso che non richiede grossi impegni finanziari. Tra l'altro è basato molto sul riuso, sulle cose fatte dentro le amministrazioni, piuttosto che sull'affidamento di grandi appalti all'esterno. Altre differenze sono, e queste sono, se volete, gli elementi critici dell'e-government, che spesso i risultati dell'e-government, dei progetti di e-government sono oscuri, centrati sul rapporto tra amministrazione e cittadini a una sola via. Se le cose non funzionano, sono considerate un errore, tutto si ferma e l'utente è coinvolto solo alla fine. Se mi sposto sull'open government, il ragionamento cambia, nel senso che quello che è una criticità, è considerato normale, quindi mi serve imparare, io cerco trasparenza e voglio coinvolgere l'utente fin dall'inizio. Quindi i progetti di Open Government, a parte che posso utilizzare anche le tecnologie dei social network come uno strumento a basso costo, per fare cosa? Per fare azioni di comunicazione partecipata con i cittadini, ho anche la possibilità di realizzare in tempi più rapidi delle nuove iniziative. I due mondi, come dicevo prima, devono far parte di uno stesso disegno. Cioè, quando io penso anche ai social network, l'uso dei social network nella PA, non posso prescindere da quello che ho fatto dentro l'amministrazione, perché comunque quello che io potrò portare all'esterno verso i cittadini sarà uno specchio di quello che ho fatto al mio interno. E viceversa, se io svolgo delle azioni, avvio delle azioni che invitano i cittadini a cosa? Invitano dei cittadini a partecipare per dare un contributo di idee? scegliere tra alternative, prendere una decisione, avallare una decisione presa, valutare i risultati. Se io faccio queste cose devo essere pronto a tenerne conto, cioè non posso coinvolgere i cittadini senza poi usare l'impegno che loro ci hanno messo. E questo credo che sia uno degli elementi della partecipazione più importanti, perché se io chiedo a un cittadino di darmi qualcosa, di partecipare in modo attivo, gli chiedo un impegno di tempo, di risorse, gli chiedo magari di rinunciare ad aspetti della sua vita privata per dare qualcosa alla pubblica amministrazione. Se poi non do una risposta concreta e reale, quel cittadino la prossima volta non mi ascolterà, mi manderà a casa. Qui mi viene da citare la famosa legge di Gresham per la moneta cattiva che caccia quella buona. La partecipazione cattiva caccia quella buona. Quindi meglio non fare partecipazione, meglio non usare i social network se li usiamo male, perché significa che la prossima volta avremo un cittadino molto più diffidente e meno disponibile. E poi l'altra cosa è chi ci mette la faccia, cioè dentro l'amministrazione chi si fa carico di queste iniziative, chi sono le figure che gestiscono i rapporti sui social network con i cittadini. Lo si fa una volta e basta? E cosa accade dopo? Cioè ci sono degli elementi. Adesso nel lavoro che era stato fatto in maniera collettiva in questo vademecum è stata tentata anche qualche risposta, però ci sono degli elementi che quando un'amministrazione va sul social network deve tenere in considerazione. Io ho preso i miei 10 minuti, quindi non vado troppo avanti, segnalo solo che dentro il portale Inamica c'è un'area che si chiama Diteci Come, dove in realtà appare la realtà di come la PA italiana vive la partecipazione. A macchia di leopardo, alcuni episodi, pochi, che comunque è meglio che niente, fatti magari con strumenti e tecnologie diverse. Avevo degli esempi che salto, però anzi rubo un minuto, per citarne uno. Un esempio di un'attività che abbiamo fatto in Puglia, dove in realtà la tecnologia era quasi secondaria. Ma questa attività è stata un'attività che è partita dalla formazione dei cittadini monitori, cioè è partita dal dare ai cittadini, prima il tema era quello della mobilità e dei trasporti, prima dei lavoratori che per mobilità usavano i trasporti quotidianamente e poi gli studenti di una scuola, dare gli strumenti di valutazione. Lo cito perché al di là dei risultati operativi, come migliorare i trasporti, la cosa significativa è che la valutazione dei cittadini rispetto ai servizi, una volta che sono stati dotati di strumenti per leggere la realtà, è migliorata. Cioè la percezione della PA, quando viene fatto un lavoro corretto nel rapporto con i cittadini, la percezione del cittadino migliora. E qui mi fermo.